Crea la tua radio con Spreaker.com.
Benvenuti su Radio Napolitania, la web radio del territorio napoletano e della nazione napoletana. Nazione Napoletana, trasmissione di cultura ed identità napoletana. A cura di Giuseppe Pomeo. Buonasera, benvenuti alla 15ª puntata della trasmissione Nazione Napoletana. Questa sera continuerò a parlare della Reggia di Portici come già ne ho parlato la settimana precedente. Oggi parlerò degli aspetti architettonici della Reggia di Portici. Il Palazzo Reale di Portici ha un'architettura con soluzioni inusuali, conseguenza delle disposizioni impartite in fase di progetto. Questo lo differenzia dagli altri siti reali e altri palazzi reali. La caratteristica della sua unicità è dovuta al fatto che una strada di grande traffico attraversa il suo cortile. Il Palazzo Reale è infatti costituito da due grandi ali parallele alla strada, unite tra loro da due cavalcavia. Inoltre nell'edificio furono anche incorporate la villa di Palena e il palazzo Caramanico. La Reggia ha una pianta alquanto complessa che si sviluppa intorno ad un vasto cortile rettangolare, ma con gli angoli smussati in modo da farne assumere la forma di un ottagono irregolare. I due lati maggiori corrispondono alle due ali del palazzo, mentre i due minori ai cavalcavia, che hanno la doppia funzione di collegare le due parti della reggia e di consentire alla strada di attraversare il suo cortile. I cavalcavia sono costituiti da tre archi, di cui il maggiore è al centro. A metà dei lati maggiori, sia nella parte a monte che di quella a valle della strada, tre archi si aprono in due profondi porticati, consentendo dalla strada la visione in direzione del mare e quella in direzione del Vesuvio. Da qui si accedeva anche ai parchi e agli appartamenti. Essendo la reggia attraversata da una strada, non ha una facciata principale, come il Palazzo Reale di Napoli che guarda su una piazza. Tutte le facciate che danno sul cortile assumono la stessa importanza e di conseguenza lo stesso peso architettonico. Un'altra particolarità del Palazzo Reale è l'ampia terrazza semicircolare rivolta verso il mare, dalla quale si diramano due rampe a tenaglia che con una lieve pendenza raggiungono il livello del parco. Da questo ampio terrazzo è possibile godere del panorama del Golfo di Napoli, sfruttando le molteplici visuali consentite dalla sua forma. La facciata rivolta verso il parco inferiore è la più monumentale dell'intera reggia. È sovrastata da una torretta con l'orologio. Di fronte si evitò di far crescere il bosco, optando per un prato con un grande viale che arrivava fin quasi al mare. Al primo piano del palazzo c'erano gli appartamenti reali. La loro decorazione fu opera di pittori aulici del Settecento napoletano. Lavorarono agli affreschi Giuseppe Bonito, Clemente Ruta, Fichetti, Foschini, Crescenzo Gamba e Vincenzo Re. Quest'ultimo dipinse scenografie che danno l'illusione di ampi spazi senza orizzonti. Lo scultore Giuseppe Canard si occupò della sistemazione di tutte le soglie, delle opere di scultura e rivestitura in marmo e dei lavori di ebanisteria. Molti mosaici d'epoca romana furono usati come pavimento in altrettante sale. Tra questi il pavimento proveniente dalla villa di Tiberio a Capri, raffigurante lo zodiaco, che oggi si trova al museo di Capodimonte. Durante l'occupazione francese, Carolina Bonaparte fece ridipingere molti affreschi, coprendoli con altri che imitavano le pitture pompeiane. Al secondo piano c'erano gli alloggi della servitù e gli altri servizi. Questi nel decennio francese furono tutti affrescati in stile impero. Gli alloggi delle guardie si trovavano al di sotto della terrazza rivolta verso il mare. Nel progetto della reggia fu trascurata la presenza di una cappella. Per rimediare a questo fu trasformato il teatro. Questo progetto fu eseguito dall'ingegnere Fuga e con lui collaborarono i migliori artisti del tempo. La cappella però risentì dell'allassamento, infatti aveva forma ottagonale, con un'unica navata. In quattro degli otto lati furono ricavate altrettante nicchie, contenenti le statue di San Gennaro, Santa Rosalia, San Carlo Borromeo e Santa Amalia. Tre di queste statue furono opera dello scultore spagnolo Pacheco, che prese a modello per le statue di San Carlo Borromeo e Santa Amalia i primi sovrani borbonici, mentre la statua di Santa Rosalia è opera di Andrea Violanti. Dietro l'altare maggiore c'è un sontuoso trono marmoreo composto da quattro colonne di marmo africano donate dalla cattedrale di Ravello e due lasene in marmo verde, sormontate da un baldacchino anch'esso di marmo verde. Sopra tre angeli, due laterali e uno centrale, recante la croce opera del Canard. Sul trono c'è la statua della Madonna. L'affresco della volta, oggi coperto da una mortificante verniciatura bianca, fu opera di Giuseppe Bonito. I finestroni laterali permettono l'ingresso della luce in modo da far risaltare gli arredi e le zoccolature del pavimento. La Cappella Reale è situata sotto le arcate del primo cavalcavia, quello che si incontra venendo da Portici. Quattro colonne ioniche adornano l'ingresso della cappella. Su di esse ci sono due fame, scolpite da Agostino Corsini, che si ispirò allo stile del Bernini, e reggevano lo stemma del Regno delle Due Sicilie, che fu sostituito con la fine dell'indipendenza del Regno. È inutile dire che fu sostituito da quello schifosissimo stemma sabaudo, ma qua bisogna considerare anche che questi monarchi infrancesati hanno fatto un po' come fanno i cani, cioè hanno marcato il territorio evitando la zampetta, uirando, e invece i savoiardi mettendo il loro insulso stemma. L'inaugurazione e la benedizione della Cappella Reale avvenne nel 1749. Ad essa fu conferito il titolo di Maria Immacolata, alla quale i sovrani Carlo VII e Amalia di Valburgo erano devoti. Ora parlerò dell'orto botanico della Reggia di Portici. L'orto botanico di Portici è situato vicino alla facciata del Palazzo Reale rivolta verso il Vesuvio ed occupa una superficie di 2 ettari. Vi si accede da più ingressi ed è annesso alla Facoltà di Scienze Agrarie. Costituito nel 1872, sorge nel Giardino della Regina, al centro della quale c'è la Fontana delle Sirene, sormontata da una statua proveniente dagli scavi di Ercolano, che attualmente non è visibile perché è in fase di restauro. In essa vengono allevate ninfee di diverse specie. Inoltre troviamo alcune cicadee. Queste piante sono molto rare ed appartengono ad un gruppo scomparso sulla Terra 150 milioni di anni fa. Infatti nell'era dei dinosauri erano molto diffuse. Oggi ne sopravvivono solo 10 generi e li possiamo trovare tutti in questo orto botanico. Sono le famose cicas che alcuni hanno nei giardini e che sono piante molto rare. Nelle quattro aiuole principali ci sono diverse specie di agavace. Di queste una è particolare, l'agave ferox, una pianta esotica che si è adattata al nostro clima e in alcuni luoghi molto soleggiati vive anche allo stato selvatico. La particolarità di questa specie è di produrre un grande corpo fruttifero simile a un alberello una sola volta nella vita, cioè quando sta morendo. La yucca, pianta appartenente al genere delle liliacee, originaria dell'America tropicale, ha fiori bianchi e gialli di particolare bellezza. Questa viene coltivata anche nei nostri giardini. Numerose sono le specie di piante grasse, le cactacee, che sono rappresentate da 180 specie, le euforbiacee, che con il solo genere Euforbia conta 80 specie, e le crassulacee. Tutte queste specie sono coltivate nelle serre vicino al muro o all'aria aperta, col sistema del rock garden, costituito di pietra lavica, lapillo o altri materiali vulcanici locali. In bacheche completamente trasparenti sono coltivate alcune piante che impropriamente sono chiamate carnivore. In realtà sono insettivore e vivono in terreni poveri di sostanze azotate, necessarie per il loro sostentamento. Così si sono adattate a procurarsele catturando gli insetti ed assimilando le loro proteine. Le piante insettivore catturano gli insetti con particolari foglie trasformate in trappole, tali che una volta che esso vi è finito dentro, non è più capace di fuggire. Tra le piante più significative per bellezza e rarità ci sono la Welwitschia mirabilis Hook, originaria dei deserti sudafricani, la Xanthorrhea presidii, esemplare centenario, forse unico in Europa, e le maestose Ginkgo biloba. Da alcuni anni qui si conservano alcune specie nostrane molto rare, in particolare la Primula parinuri, presente sulle coste cilentane e della Calabria citeriore, e la Felce Udguardia radicans, presente in Campania solo a Ischia e nella penisola sorrentina. L'orto botanico di Portici possiede 500 specie di ben 60 famiglie provenienti da tutti i continenti, rendendolo una delle più preziose realtà tra gli orti botanici italiani. Inoltre è membro del Botanic Garden Conservation Secretariat di CUBE, organizzazione che riunisce gli orti botanici mondiali per una strategia globale di sviluppo. Ora cambiamo argomento. Molti confondono la villa favorita del Colano col Palazzo Reale di Portici. Invece bisogna specificare che si tratta di due luoghi diversi, anche se sono distanti l'uno dall'altro circa un chilometro. La villa favorita di Ercolano, e ora ne parlerò perché ho parlato della Reggia, parlerò anche di questo, di questa che è una delle più particolari tra le ville settecentesche del Miglio d'Oro. Era chiamata la favorita perché era così denominata da Ferdinando IV di Borbone e fu realizzata dall'architetto Ferdinando Fuga. La villa è composta da un edificio principale che ha la facciata principale che si espone alla strada, il parco, poi una casina detta Zezza e l'antico approdo al mare. Diversi sono stati i proprietari che si sono succeduti nella sua storia, apportando modifiche e ampliamenti che ne hanno delineato l'attuale fisionomia. La famiglia Beretta, poi il principe di Aci, poi ci fu Ferdinando IV che in un secondo momento ci trasferì l'Accademia degli Ufficiali di Marina, poi successivamente la villa passò al figlio di Ferdinando IV Leopoldo, principe di Salerno, e poi ancora passò a Ferdinando II, re del Regno delle Due Sicilie, al quale si devono le decorazioni orientalizzanti di alcune sale al piano terra realizzate in onore del pascià Khedive d'Egitto, che fu ospite della villa. E annessa sempre alla favorita la casina del mosaico, e infine la favorita è ha un ampio parco con molte piante mediterranee ed esotiche, arricchito da chiostri e da una pagoda cinese e da una peschiera. Oggi la Favorita è proprietà del Demanio ed è sede della scuola della polizia penitenziaria. Comunque è possibile visitarla in alcuni giorni della settimana.
La prossima puntata di Nazione Napoletana non andrà in onda mercoledì prossimo, ma domani sera dopo la partita del Napoli alle ore 22. Per questa sera ho concluso. Arrivederci e viva la Napolitania libera e indipendente.